La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Le condizioni per inaugurare un rapporto nuovo con tutti, a partire proprio dai parlamentari, con i quali tra l'altro noi condividiamo la comune appartenenza al Partito del Popolo Europeo.
Cioè lei sta pensando all'UDC, ma Casini ieri ha detto di no.
No, io sto pensando a singoli deputati che militano nei partiti di cui non condividono più la linea.
E quindi pensa anche che sia possibile che qualcuno entrato in futuro in libertà poi ci ripensi?
Sì, non solo qualcuno, ma diversi.
La mano sempre tesa, il fuoco sempre vivo, la mano...
I voti sono già questa sera, ieri sera erano già diversi di più, perché molti, avendo visto che l'attacco a noi portato era andato male, avevano già offerto la loro collaborazione.
E se qualcuno arriva, non chiedergli che vuoi.
Questa è la zanzara, 1835 800 24 00 24. Tentativi di allargare la maggioranza all'UDC. Casini dice no, anzi, oggi c'è una sorta di rilancio sul terzo polo che molti davano per morto fino a ieri. Casini e Fini rispondono al Premier. Nasce il polo della nazione che però non si aggrega ancora in un gruppo parlamentare. Casini.
Noi siamo stati eletti in alternativa a Veltroni e Berlusconi. Non potremo mai pensare di entrare dalla porta di servizio in un governo che è scelto dagli elettori in alternativa anche alla nostra proposta politica.
E poi, caro Parenzo, l'epico scontro ieri sera, epico, tra Bondi e Bocchino a Ballarò. Bondi versus Bocchino, fra pochissimo te lo faccio ascoltare. Questa che è la zanzara, 800 24 00 24. Abbiamo Antonio da Pisa, Sergio da Genova, Gianluca da Torino e fra pochissimo un ospite, caro Parenzo. Andiamo a Genova. Sergio, buonasera.
Buonasera Cruciani, grandissimo.
Dica.
Però io la devo chiamare, dico la verità, sì. L'avevo già chiamato ieri sera, perché devo assolutamente ringraziare Parenzo, perché
okay.
Abbia pazienza, Parenzo ieri...
A Parenzo non piacciono i complimenti, eh?
Mi dispiace,
io non voglio candidarmi a nulla, quindi non voglio essere popolare tra la gente.
Assolutamente, no, ma Parenzo ieri mi ha fatto veramente provare piacere fisico, perché io...
Che ha detto? Cosa ha detto?
Sentendo quello che diceva Parenzo,
ma io ho ricevuto tutte mail di protesta. Parenzo, cacci Parenzo.
Sentendo come ha reagito Parenzo alla vittoria di Berlusconi, io ho capito quanto hanno sofferto e quanto gli ha bruciato il deretano a quelli della sinistra. E ho
io pure lo
so, dico la verità, abbia pazienza.
Parenzo, confessa.
Intanto faccio il giornalista e quello che faccio nella cabina elettorale come tra le lenzuola sono fatti miei, primo. Secondo, l'analisi che ho fatto è valida al 101% oggi, perché il povero, il nostro grande
è un piacere, guardi, veramente.
È meraviglioso, no, perché...
Ma lo goda quanto le pare, se lei gode così sono felice, diciamo, perché
sì, mi accontento di poco, Parenzo.
Scusa, Parenzo, Sergio si accontenta di poco, si accontenta di sentire le tue risposte, soprattutto ieri quando sostenevi, soprattutto ieri, quando cercavi di sostenere che Berlusconi non aveva vinto.
Insostenibile, era meraviglioso. Ha vinto numericamente, ma non politicamente, ma di che stiamo parlando? L'ho sostenuto tutto ieri.
Come sei complicato? Aggiungi un posto a tavola. Voglio di nuovo la canzone. Primo collegamento del giorno, Sergio, resti lì però, non se ne vada.
Cioè, ha vinto per
non se ne vada, state zitti. Luca Barbareschi, Futura Libertà, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Io bene, lei?
Dove si trova innanzitutto?
In questo momento sto rientrando in Parlamento, avevo una riunione fuori e sto rientrando.
Sta rientrando. Senta, ma perché lei se l'è presa così tanto con la signora Polidori, la quale dice di non c'entrare assolutamente nulla col CEPU, che è un caso di omonimia? Mi spieghi, le ha dato della comprata, cioè venduta, eccetera.
Ma, insomma, una persona che la sera prima dice sono d'accordo, sono delle superstizioni più reali del mondo, eccetera, e a mezzanotte viene accompagnata al parcheggio della Camera dicendo tutto a posto, perfetto, e dove sappiamo che dopo 10 minuti prende e va alla festa del PDL o incontra questo PDL, mi sembra una persona che comunque ha una memoria corta. Poi, per amor di Dio, è una sua scelta, e ovviamente ognuno fa quello che vuole nella propria vita, ma siamo rimasti un po' male, e diciamo che le persone per bene sono fatte diverse. Poi,
cioè lei non è una persona per bene, secondo lei?
No, non è stata corretta, è stata molto scorretta. Poi è una scelta di vita sua, per l'amor di Dio.
Però, scusi, lei non si è limitato a dire questo. Ha detto, ha messo in dubbio non solo la lealtà nei confronti del gruppo di Futuro e Libertà, nei confronti di Fini, e quello ci può stare naturalmente, la polemica su questo. Ha detto anche che alcuni dei nostri si sono fatti comprare, a proposito della Polidori, ha detto che persone come la Polidori è meglio perderle per strada, perché stamattina ha detto che ha problemi con il CEPU, cioè si è fatta
comprare. L'aveva anche in votazione questa roba qui, tant'è vero che lei si è assentata durante il voto per evitare di dover dare voto negativo, contrario a un emendamento che noi avevamo fatto, dove si tentava di equiparare il CEPU alla Bocconi, che può essere una scelta anche per il futuro culturale del paese. Per amor di Dio, c'è stato.
Però scusi, lei dice che non c'entra niente col CEPU, che è un caso di omonimia, non li conosce, sono vicini di casa suoi, non c'entra niente.
Ma
col
sì,
CEPU.
Ma secondo me invece dice una bugia, ma però è bello anche mentire. D'altronde è entrata in un partito in cui il suo Presidente del Consiglio è il re delle bugie, in questo senso, nel senso che ormai le dice senza rendersene conto ed è autoconvinto, perché non sembra neanche più bugie. Per cui,
per cui secondo lei la Polidori in realtà c'entra col CEPU, qualche legame c'è?
Totalmente, ma va bene, possiamo negare anche, sai come siamo con le barzellette.
No, ma io non voglio, voglio capire.
Anche l'evidenza.
No, io voglio capire, perché siccome
magari io non è che faccio Sherlock Holmes della vita, no, certo. Non me ne frega nulla. A me basta solo il gesto che ha fatto, l'ho trovato di pessimo gusto, anche perché, voglio dire, una persona che fa, cioè, esistono nella vita, esistono le parole che si danno, esistono le battaglie che si fanno insieme, esiste una storia che poi uno può condividere o meno, tutto lì, non può essere. Bisogna essere fondisti, credo. Sono degli scattisti della politica, come quell'altra signora Sinquini, come si chiama, che praticamente ha deciso di cambiare idea, in realtà per una sola ragione,
perché
non aveva paura di perdere il coordinamento del Piemonte, tutto lì. Non ci sono altre ragioni.
Scusi, però Barbareschi, però mi sarei
felice.
No, ho capito quello che dice lei, però
comunque, guarda, non è che non ho voglia di parlare di questo.
No, ho capito.
Di cose più serie.
Beh, questo.
Noi abbiamo la Merkel che dopodomani dirà delle cose molto gravi. Spero che
quello
oggi,
non c'è,
so che c'è stato un pranzo con Tremonti, Frattini, Napolitano e Berlusconi, si rendano conto di dove rischiamo di andare a sbattere.
Scusi, Barbareschi, però la cosa che mi pare curiosa in questo ragionamento che riguarda la Polidori e la Siriquini, cioè lei dice non c'è nessun motivo ideale, ma solo che cosa? Piccole miserie, lei così le può definire così?
No, sono interessi che sono al di fuori della politica. La politica dovrebbe essere una cosa di cui si crede in un ideale, in qualcosa, un'idea.
Scusi, perché lei non considera il fatto che queste persone possano essere tormentate dall'idea di dare la sfiducia a un governo in cui sono stati, e a una persona con cui sono stati eletti?
Dato, per le argomentazioni che hanno dato 6 ore prima, evidentemente già in malafede, perché avevano già deciso il contrario, ma essendo stati convocati non hanno avuto neanche il coraggio, come si dice, l'onestà intellettuale di dire davanti a Fine, davanti a tutti, scusate ma io non me la sento. Paglia, che è una persona per bene, è venuto e ha detto faccio molta fatica per una serie di ragioni, dopodiché faccio parte di questo gruppo e mi omologherò al gruppo, ma si è comportato da persona per bene.
Ho capito.
E ha esposto e in qualche modo anche moffa, pur non apprezzando quello che ha fatto, è venuto e ha esposto quello che erano i suoi.
Però il problema può essere alcune persone non se la sono sentita davanti a Fini di dire guarda, io non me la sento di votare la sfiducia al governo. Questo può essere anche comprensibile. Perché si deve parlare di corruzione di pubblico
perché
ufficiale?
Perché parliamo di deputati e non di bambini della terza elementare. Mi scusi se sintetizzo, con questo chiuderei l'argomento.
Però d'altro. Da qui alla corruzione di pubblico ufficiale ce ne corre.
Beh, però non sono mica solo, siamo in tanti a dire quello che è successo lì dentro. Credo ci siano anche posso dire testimonianze di persone che hanno assistito a queste cose qui, per cui
però per dire corruzione di pubblico ufficiale, per dire deputati comprati,
trovo che quando si offrono piacere a qualcuno è corruzione. Per me è corruzione anche se ormai tutti dichiaravano che dai tempi non so quando, che è normale fare la compravendita, io trovo che questa compravendita sia corruzione.
Ecco, ma la Polidori come è stata corrotta? La Polidori.
L'uso delle parole, guarda, io della Polidori non parlo più e non mi interessa più.
Ho capito,
l'uso
però
delle
una
parole è molto delicato, perché
appunto quello che dico
cose,
io.
Le cose più uno dice compravendita, poi si dirà maneggio, poi si dirà un'altra cosa e alla fine diventerà naturale fare qualsiasi cosa.
Ho capito, però uno per dire compravendita, per dire corruzione di pubblico ufficiale, deve avere anche le prove, Barbareschi, altrimenti uno non è che può utilizzare le parole a vanvera.
Ma io non sto usando le parole a vanvera, in tutto il Parlamento si è parlato di questo. Ho assistito alle pressioni che sono state fatte, ricattatorie nei confronti dei deputati, l'ho trovato di pessimo gusto, siccome una vecchia abitudine italiana.
Che tipo di pressione?
Non dico che faccia solo la destra, l'ha fatto sicuramente anche la sinistra.
Come sarebbe stata ricattata la Polidori? Come sarebbe stata ricattata?
Senta, lei è molto simpatico.
Ho capito.
Però io le ho detto che non sono venuto nella sua trasmissione a parlare della Polidori. Se vuole parliamo di tante altre cose.
Beh, però la Polidori è un argomento di attualità. Io che
allora
devo fare?
La saluto e la ringrazio.
Allora, un attimo solo. Fermo un attimo. Perché ci vuole lasciare così? Abbandonare così a noi stessi, alle nostre miserie quotidiane, alla nostra politica politicien di tutti i giorni.
Bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere.
Sempre si può vincere. Ed allora cosa vuoi?
Allora, caro Parenzo, 18:48, 800 24 00 24. Riprendiamo col motivetto di ieri sera, che è stato molto criticato perché mi hanno detto: beh, non puoi mettere una cosa del genere, sembra che fai il tifo per Berlusconi. Ma
per carità,
beh, parla più forte, non si sente niente.
Accuse inutili, accuse sciocche.
Ma dove ti trovi fermano, che non si sente niente? Non si sente
nella
nulla.
Caverna, nella caverna
delle richiamatelo nella caverna, richiamatelo. Come, richiamatelo.
Mi senti?
Sì, male, molto male. Barbareschi, ma perché lei parla di vittoria di Pirro? No, non c'è Barbareschi, è caduto, non vuole più parlare, che ha fatto? Non vuole parlare. Parenzo, dove siete?
Eccomi nella caverna.
Sergio da Genova, Sergio riprenda.
E cosa vuole che le dica? Le dico che è meraviglioso perché ad esempio Barbareschi sta facendo uguale identico a quello che ha fatto Parenzo ieri, è bellissimo! Cioè, ragazzi, lei deve mettere tutta la serata la sigla Bisogna saper perdere e basta. Deve lasciare quella e già è più che sufficiente.
Va bene, grazie. Antonio da Pisa, buonasera.
Buonasera. Sono
ragazzi,
lì,
io sento pochissimo questa sera. Mi alzate il volume? Bene, alzatemi il volume, su.
Sì.
No, lei, Antonio, dica.
Cucciani?
Sì, dica.
Sì, no, solo
Carlo da Torino, Antonio, via. Carlo da Torino.
Buonasera, Cruciani.
Buonasera, dica.
No, volevo solo dire che con buona pace di Parenzo, la vittoria di Berlusconi per adesso è soltanto numerica, ma credo che nelle prossime settimane diventerà anche politica, perché riuscirà a spaccare Futuro e Libertà, perché le do due.
Lui
due
vorrebbe dati. Spaccare Futuro e Libertà, vorrebbe portare dei deputati di Futuro e Libertà dalla sua parte, diciamo.
Sì, ma le spiego anche
l'operazione è riuscita con un paio di deputati, vediamo se riesce con
ma
altro.
Si allargherà, perché le spiego cosa è successo ieri. In pochi hanno notato che Granata ha applaudito il discorso di Bersani.
Vabbè, ma Granata ormai
questo,
si può considerare
sì,
diciamo si può considerare nella coalizione di centrodestra, fa dei discorsi alla Di Pietro.
Ma confligge leggermente con quello che invece ha detto Paglia quando è entrato alle 8:30 in Parlamento.
Vabbè, certo, vedremo come.
Nel senso che ci sono due anime, palesemente due anime, una anti-berlusconiana di Pietrista e vicina all'area oltranzista, ed una invece le cosiddette colombe che sono comunque berlusconiane. vicino comunque a Berlusconi, diciamo. E poi quelli che hanno tradito non sono le colombe di adesso, ma sono i falchi, perché Futuro e Libertà è nato come una voce di dissenso, una voce critica di destra all'interno di una coalizione. Adesso hanno cambiato totalmente. E poi volevo solo dirle solo un'ultima cosa, visto che prima c'era Barbareschi, non so se lei si ricorda quando ha decantato la famosa ode all'Italia a Perugia, quella voce semi-interrotta dalla commozione. Ha detto una frase bellissima, ha detto: sogniamo un'Italia senza burocrazia, con poca burocrazia, senza burocrazia. Abbiamo capito che Futuro e Libertà vuole un'Italia senza anagrafe o senza pubblico registro.
Ma che c'entra, Carlo? Con meno burocrazia, voleva dire.
Ho detto senza burocrazia.
Vabbè, senza burocrazia è per dire con meno burocrazia, con meno ostacoli, in questo senso. Cerchiamo di essere un po' flessibili, però.
Per dire che sono un contenitore vuoto, che sono sempre tante parole, che è la storia di Gianfranco Fini.
Ma Carlo, Barbareschi, quando ha fatto quel discorso senza burocrazia, significa semplicemente un'Italia con meno burocrazia, meno ostacoli, eccetera, eccetera, tutto qua, insomma, non è che adesso si può criticare ogni parola. Ma Barbareschi è tornato con noi o no?
Sono qua.
Eccoci qua.
Che meraviglia.
Chi
è che ha detto che meraviglia?
Parenzo,
lo conosci? Me lo abbracci.
Abbracciatevi forte,
come
fece Caressa.
Ancora a fianco al corpo di Cruciani, tra poco ci sarò.
Senta, esiste il terzo polo, Barbareschi?
No, sta nascendo, speriamo.
Speriamo, dice lei,
Sì, adesso stavano parlando, fini casini.
Lei spera?
Io spero ci sia un polo riformista in un paese che sta andando a pezzi, poi ognuno ha il diritto di sognare.
Senta, ma non è stato un po' imprudente questa cosa di chiedere la sfiducia? Alla fine è una battaglia persa, diciamo la verità. Una battaglia, la guerra è lunga, però una battaglia è persa per il momento, al momento.
Una battaglia piccola, guardi, il problema... Berlusconi non ha in mano nulla, oggi si sono riuniti, hanno da Napolitano, domani andranno dalla Merkel e gli dirà una nuova manovra a cui saremo costretti a sottostare, e poi ci saranno dei problemi reali che saranno quelli legati al paese.
Ma non ha in mano nulla, che significa? Non ha in mano nulla, cosa significa?
Non ha una maggioranza.
Secondo lei si va avanti con un voto sì, un voto no?
No, certamente no.
Ma poi soprattutto è un problema, guardi, io non amo parlare politichese.
Appunto.
Questo è un paese dove oggettivamente non esiste più nulla. Dove nel campo di telecomunicazione siamo fermi.
Ma che vuol dire? Non esiste più nulla. Nel senso che...
Esiste. Cioè, non lo dico io, lo dice la Marzegaglia, lo dicono gli imprenditori, c'è, cioè, fuori dal Parlamento.
Ma voi che proponete? Volete andare a votare oppure no?
Io credo non ci possiamo permettere il lusso di votare, bisognerebbe convincere Berlusconi o mettere un'altra persona al posto di Berlusconi con fatica. E gestire l'emergenza di questo paese, perché
c'è un governo tecnico, una sorta di governo tecnico.
Una frase che non piace mai a nessuno, ma i soldoni, poi quella roba lì.
Senta, le piace la nuova coppia che si sta formando, Belpietro Feltri?
Non mi sorprende.
Non la sorprende. Teme un po' dalla coppia Belpietro Feltri di nuovo insieme.
Devo stare attento che non sempre uno più uno fa due.
Questo è vero, grazie, buona serata.
Arrivederci.
Vabbè, Parenzo, siamo qui. Che dobbiamo fare? Governo tecnico propone Barbareschi senza passare dagli elettori.
Un governo che sia in grado di governare.
Ma io non lo sento male stasera. Non so perché, lo sento male. Cercate. Vieni qui, dai, su, Parenzo, vieni qui così. Così chiudiamo questa storia dei collegamenti. Trafelato, mi hai raggiunto finalmente.
Direttore,
dove eri?
Tu chiami e io arrivo. Direttorissimo, scusami.
Direttore,
tu mi chiami e io arrivo subito. Corro.
Eri in uno scantinato, non si sentiva nulla.
Ero nella caverna delle idee. Ero di Platone.
Ma scusi, professor Cacciari, che ne pensa di questa nuova quadro politico? Il terzo polo esiste?
Terzo polo, stiamo creando una cosa. Ma mi sente o no?
Sì, un po' è disturbato.
È disturbato. È perché lei è disturbato mentalmente. Abbiamo creato una cosa nuova, lo capisce o no?
Allora, lei è...
Ho parlato l'altro
giorno. Scusi un attimo, ma lei è d'accordo col polo della nazione?
Ma
allora?
Il polo, non so, così. Io ieri ho parlato con Talete, Anassimandro e Anassimene. Terra, aria, acqua e fuoco.
Ma che c'entra col polo della
nazione? Ma c'entra perché bisogna studiare. Allora, siccome Pantarei, come diceva Eraclito, non non Cuti Berlusconi, Eraclito bisogna citare, cominciare a citare Eraclito. Lo ho capisce capito,
ma
scusi, o no?
Ma la gente non lo capisce,
ma la gente, cosa me ne frega della gente? Ma lo capisce che tutte le volte che io ho fatto una proposta è andata male o no? Lo capisce o no? E allora mi interessa del consenso, no? E allora ho governato. Ma
ho capito,
e ho capito
la
cosa.
Politica si fa con consenso.
Ma quale consenso si fa con i filosofi al governo? Come Platone lo diceva, no?
I filosofi al governo.
Filosofi al governo del paese.
Cioè lei mi sta dicendo che si candida al governo
non
del paese?
Non mi candido più da nessuna parte, mi sono rotto i coglioni di questo paese. Voglio soltanto pensare e ritrovare il pensiero.
Ho capito, però
quello che
anche...
qui a questa zanzara party lì, lei che balla sta musichina, ridillo, ma ridillo cosa? Sono anni che lo dico, no? Ridillo.
Scusi, professor Cacciari, adesso la linea va e viene, si sente anche male come al solito. Sì. Però le chiedo
sente male perché non connette il cervello,
sì,
per forza.
Quello può darsi, io sono un uomo del popolo,
ecco,
una persona di strada, cioè che non ha studiato, ha studiato poco, però cioè non sono ai suoi livelli. Però le voglio chiedere una cosa, mi sembra che anche la sua ultima proposta, quella di Albertini, sia andata male.
Ma appunto, è la prova provata che sono 30 anni che dico robe giuste che nessuno capisce, 30 anni, è la prova provata, è la prova provata.
Beh, ho capito.
Ma tutto male quello che dico, tutto.
Sentiamo i titoli del TG3 intanto.
Berlusconi, allargherò la maggioranza, non mi rivolgo ai centristi ma ai parlamentari delusi, per loro tanti posti nel governo. Bondi scrive a Napolitano sulla sfiducia contro di me, Fini non è obiettivo, la replica, la mozione da tempo in calendario. Casini, Fini, Rutelli, da oggi azione comune, avanti con il terzo polo, Bersani il premier è un sopravvissuto, non può durare. Processo per direttissima ai 26 ragazzi fermati dopo gli scontri di ieri, per Maroni tutto ha funzionato ma l'opposizione insorge. Il giorno dopo la guerriglia a Roma, polemiche sulla foto di un finanziere con la pistola e di un uomo con una pala, infiltrati nei cortei? In Grecia le proteste contro l'austerità decisa dal governo degenerano in duri scontri tra manifestanti e polizia, picchiato un ex ministro. Non si arresta in Italia l'aumento della pressione fiscale, secondo l'OCSE ora siamo al terzo posto per il peso delle tasse, dietro a Svezia e Danimarca.
Non sono indignato perché raramente mi indigno, però, sentite questa dichiarazione non di un esponente dei centri sociali, non di un esponente della sinistra alternativa, non di un esponente dei Verdi, non di un esponente che è fuori dal Parlamento, ma di un esponente del Partito Democratico. Trattasi anche di una donna, ma questo non rileva.
Ex magistrato,
o forse magistrato, magari ancora in aspettativa, non lo so, credo di no. Si tratta della presidente dei senatori del Partito Democratico, Anna Finocchiaro, la quale, a proposito degli incidenti di ieri a Roma, invece di prendersela con quei delinquenti, invece di prendersela direttamente ed esclusivamente con quei teppisti di ieri, se la prende con i cosiddetti infiltrati nelle forze dell'ordine, questo fantasma degli infiltrati. Sentite la frase? Ieri a Roma c'erano evidentemente degli infiltrati, lo dà per certo, che hanno messo a rischio i manifestanti e le forze dell'ordine. Chi li ha mandati? Chi li paga? Cosa devono causare? Chiediamo che il ministro dell'interno Maroni venga in aula la prossima settimana. Vogliamo sapere di tutto, abbiamo bisogno fuorché di un ritorno al passato. Questo è il capo dei senatori del Partito Democratico. Beh, è uscita un'agenzia qualche istante fa, perché poi le polemiche sono soprattutto intorno a un uomo, un giovane con una giacca beige, quello con la pala,
sì.
Che molti di voi avranno visto. Vi leggo l'agenzia. Il giovane con la pala, scambiato per infiltrato secondo quanto si apprende, è un minore non ancora 17enne, già noto alla polizia, con precedenti per rissa e resistenza pubblico ufficiale. Al momento il ragazzo è irreperibile e ricercato dalla polizia. Poi voglio dire una cosa, e lo dico sommessamente all'onorevole Finocchiaro, ma lei pensa che agenti in borghese infiltrati e la polizia non li mandi a tutte le manifestazioni, almeno quelle più importanti? È una cosa normale, naturalmente. Cosa è mandare agenti in borghese infiltrati, sì, per fare opera di prevenzione o altre cose? Una cosa è che queste persone provochino incidenti. Naturalmente questa cosa bisogna provarla. Secondo lei Maroni viene in Parlamento a dire sì, abbiamo mandato degli infiltrati alla manifestazione per controllare com'è? Cioè queste cose si fanno, le fanno tutti? ma non si dicono evidentemente. Terzo, lei pensa che gli infiltrati, i pochi infiltrati, se ci sono stati della polizia, abbiano potuto provocare gli incidenti di 2000 persone, di 2000 pazzi che si sono scatenati contro le istituzioni, contro le camionette della polizia, contro le vetrine, contro le banche? Questo è il punto fondamentale ed è una delle grandi malattie dell'opposizione in Italia, questo fare il verso sempre un po' a questo tipo di manifestazioni. Non dico, perché poi c'è sempre la condanna, però condanniamo gli incidenti. Vogliamo sapere se ci sono gli infiltrati. Ma che vuol dire? Uno deve provare che ci sono stati,
beh,
infiltrati.
Le tue osservazioni sono vere. Dopodiché però è legittimo domandarsi come mai ciclicamente nei momenti di più alta tensione in questo paese compaiono questi black bloc. La dottrina Cossiga del compianto,
certo che esistono,
ma la dottrina del compianto Cossiga diceva, ha detto, pubblicato proprio qualche mese fa, forse un anno fa, poco prima della sua morte. Cossiga, in una delle ultime interviste, disse: quando io ero ministro degli interni usavo infiltrare uomini della polizia e dei servizi dentro i cortei
per
creare casino e destabilizzare, sì, possiamo ritrovare la dottrina Cossiga. Quindi in questo paese lo abbiamo già visto. Io non so se qui, non sono un poliziotto, lo abbiamo già visto. È legittimo che un senatore della Repubblica,
no, questo non è legittimo, questo non è legittimo,
condanni le violenze,
no,
questo sa va a
certo,
dire.
Però non è legittimo che uno avanzi sospetti su cose che non conosce, dando per
infatti
scontato,
è un'interrogazione parlamentare,
dando per scontato che ci siano degli infiltrati, mentre
nella storia di questo paese ci sono stati infiltrati o no nei cortei?
No, ma
scusa, Giorgiana Masi. Giorgiana Masi è morta dal freddo o qualcuno gli ha sparato?
Con
Giorgiana Masi.
Con Giorgiana Masi
è morta dal freddo.
Con la citazione di Zanzara Masi.
Giorgiana Masi.
La Polidori e il caso Cepo, avete sentito prima un arrabbiatissimo Barbareschi. Basta domandare su Polidori. Ma come basta domandare su Polidori?
Infatti,
e Barbareschi?
Stiamo scherzando.
Abbia pazienza.
No, non sono qui per questo.
Ma come? Della Merkel voleva parlare.
Ma che Merkel?
La Merkel. Cepu, omonimia territoriale.
È un caso di omonimia territoriale. Io non c'entro nulla con la Cepu. Magari mi piacerebbe fosse una mia azienda.
Sigla di Vendola.
È la terra che scorre nel sangue delle mie vene. Sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
Avendola, che stai a di? Questo è il titolo della nostra rubrica, mutuato da quella del Foglio di Claudio Cerasa, come sapete. Il titolo, il titolo è mutuato. Io sono alternativo alla volgarità. Questo ha detto Vendola. Vendola ieri sera a Banana.
Questo
ma che vuol dire? Io sono alternativo alla volgarità.
Questo è un concetto, è un'idea.
Ma la giornata ha visto una sconfitta della politica anche per il livello della contesa, la contumelia, l'insulto, la denigrazione. Insomma, io penso di essere proprio alternativo a Berlusconi e al berlusconismo, però confesso che vorrei essere alternativo alla volgarità.
E giù applausi a Ballarò, ma che vuol dire alternativa alla volgarità?
Non essere volgare. Scusa
un attimo, ma se uno ti domanda, tu sei favorevole
o alternativo
alla volgarità?
Ma io non sono Vendola, io non sono alternativo alla volgarità.
Dai.
Capisco un altro modo di... Scusa, Veltroni, hai inventato la bella politica. Ti ricordi quando Veltroni diceva la bella politica?
Capito,
e lui è alternativo alla volgarità.
Alla volgarità, vabbè. Vabbè, sulle note finali della sigla di Vendola, un buon diverso sbocchino di ieri sera, perché insomma adesso non possiamo sottrarci
a
questo scontro epico.
Le do del lei, onorevole Bocchino, perché io sono
perché
abituato.
Così dice il dottore.
Io no.
Aspetti, lei onorevole Bocchino, lasci parlare.
Lei è impertinente, maleducato. Allora io do allora, del lei a lei, io le do del lei, calmi, perché non sono abituato a bisticciare in pubblico e poi andare a braccetto dopo quando si spengono le luci, capisci?
Ma fuori da qui,
quello che penso
lei
di lei,
tuo?
No, le do del lei, quello che penso di lei,
fuori da
le
qui?
Do di lei, del lei, qui e fuori, perché io non la stimo, no, perché io non la stimo,
ma mi hai dato
io non la stimo, onorevole Bocchino, lei non è una persona stimabile, e purtroppo questo sentimento che la circonda di mancanza di stima, purtroppo si sta diffondendo anche fra i parlamentari stessi del suo gruppo.
Guarda, lei è uno degli uomini più stimati di questo paese.
Prima degli ascoltatori, 800 24 00 24, serata molto molto calda per queste accuse del Partito Democratico e non solo del Partito Democratico sulla presenza di infiltrati nelle manifestazioni che avrebbero sobillato e creato incidenti, accuse secondo me assurde, bisogna provarle le cose, provarle. Infatti non fare interrogazioni parlamentari.
Ma come fai a provarle se non fai interrogazioni?
Ma cosa vuoi che risponda Maroni, che non ci sono infiltrati? Che significa? A parte
si
che
apre
il principale sospettato già è stato smascherato come uno che ha precedenti, dunque non è certamente un poliziotto.
Un teppista quello lì, certo.
Bondi versus Bocchino 2.
Facciamo terminare Bondi, lei, poi sentiamo Nichi Vendola.
Lei stasera dovrebbe andare a nascondersi. Dopo quello che è accaduto oggi, diciamo, dovrebbe andare a nascondersi. E le dico di più.
Questo, lei è una cultura liberale.
Le do un consiglio.
Lei è un esponente della cultura liberale.
Ci sono le vacanze, purtroppo. Lei può andare a nascondersi. Forse può andare a nascondersi a Monte Carlo. È vicino a fare le vacanze.
Battutona di Bondi.
Pensi ai parenti che ha infilato lì al ministero.
Vabbè, adesso che fai il difensore di Bocchino?
No, non mi interessa difendere allora, nessuno, è un dato di fatto.
Non intervenire in questa discussione di altissimo livello tra Bondi e Bocchino.
Come no, intervengo dicendo che se un ministro della Repubblica dice a un altro ex collega di partito vada a nascondersi semplicemente perché ha, come dire, fatto un'operazione politica che a lui non piace, la replica è: pensi non solo al crollo di Pompei, che è una questione che non dipende da Bondi, ma pensi soprattutto alle persone che ha piazzato al ministero,
di cui abbiamo parlato qui alla Zanzara ampiamente.
Anche tu hai avuto parole di fuoco.
Di fuoco, beh certo, a me queste
giustamente
cose mi fanno diventare matto.
Giustamente.
Bondi versus Bocchino 3.
Dopo
quello che hai fatto
mi
all'ministero non dovresti parlare.
Le do un'altra.
Ma siamo in studio.
Hai assunto
la tua famiglia.
Hai
assunto la tua famiglia al ministero.
Ma dovresti
stare qui.
Ora torniamo.
Tu non dovresti stare proprio qui.
Lo studio si ammazza.
Non ci dovresti stare qui.
Da adesso devono sapere gli ospiti. E lo studio che a casa non li sentono. Li sentiamo noi e vi assicuro non è un gran sentire.
Dopo quello che hai fatto non dovresti stare qui, non dovresti stare qui dopo i parenti che hai assunto al ministero. Sì, devo dirti la verità, però c'è una cosa che, per carità, le accuse a Bondi sono tutte corrette, le abbiamo documentate, qui abbiamo avuto ospite la moglie di Bondi,
certo,
eccetera eccetera, abbiamo fatto una battaglia contro Parentopoli e continueremo a farla quando è il caso di farla, la battaglia contro Parentopoli.
Bravo.
Però a me stona sempre Bocchino che attacca Bondi su una cosa di questo tipo. Non lo so, a me stona sempre.
Perché?
Perché non lo trovo. Non lo trovo coerente con tutta la storia di Bocchino all'interno del centrodestra.
Cioè, se uno dice una cosa giusta, no, a me non interessa chi lo dice.
Infatti,
più volte ho detto che Brunetta fa delle cose giuste.
Sì, per carità,
che mi interessa se è del PDL, del PC. Sì.
Gianluca da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Cruciani, un paio di cose, un paio di osservazioni. Ieri la domanda era fosse stata una vittoria per Berlusconi o meno. Secondo me è stata una vittoria, sai perché? Perché nessuno vuole andare alle elezioni. Quindi far cadere questo governo, neanche i parlamentari vogliono andare a votare perché molti sanno che forse perderebbero il posto. E secondo me neanche la Lega, che nonostante quello che dicono sui giornali che vuole le elezioni, non ci vuole andare, perché altrimenti ieri Bossi non avrebbe detto che apre all'UDC, anche perché altrimenti come si ripresenta di nuovo al voto senza aver portato nulla a casa? E quindi questo fatto mi fa un po' pensare.
No, ma che molti, anche di quelli che sostengono che bisognerebbe andare al voto, in realtà pensano che non sia il momento, che bisogna un po' allungare i tempi, non c'è dubbio. Quando si va a votare di solito è perché molti interessi convergono verso il voto, per cui credo che ancora non ci siano forze sufficienti per andare a votare.
Non li vedo molto forti, anche all'interno di quelli che vogliono far cadere Berlusconi, perché altrimenti far cadere Berlusconi per poi fare che cosa? Un governo di transizione votato da chi? Non avrebbe la maggioranza neanche quello, quindi credo che per questo molti finiani si siano staccati e molti si staccheranno e nel prossimo mese, perché mo si chiuderà per le vacanze natalizie, Berlusconi riuscirà ad ingrandirla questa maggioranza. Quindi è stato un autogol questa richiesta della, della sfiducia. Un'altra cosa e poi la lascio, sulle violenze di ieri. Lei ieri ha detto una cosa molto giusta, che quelli sono dei teppisti e non vanno né giustificati,
criminali, violenti, criminali, teppisti, violenti, delinquenti, tutto.
Delinquenti. Però un'altra cosa non
però,
mi trova d'accordo.
Però, c'è un però.
No, non mi trova d'accordo un'altra sua affermazione, che quelle manifestazioni non servono a nulla. Attenzione. Io non ho detto quelle non servono a nulla.
Quelle dei violenti certo non servono a nulla. Certo, le manifestazioni degli studenti, ognuno è libero di farle. Certo, secondo me non aggiungono nulla e non portano nulla dal punto di vista dei contenuti, eccetera. Niente, storicamente è stato sempre così.
La mia obiezione era un'altra. Nel senso, anch'io sono andato in piazza a Torino per manifestare e avevo delle mie idee, vorrei manifestare. Non mi verrebbe in mente di spaccare le vetrine né di dare qualcosa contro i poliziotti.
Ci mancherebbe altro,
perché
meno male.
In famiglia ce ne sono parecchi. Però la questione, e qui è la critica anche all'informazione e forse anche alla sua trasmissione, è di dare... un'osservazione. Il dare tanto spazio agli scontri violenti...
Ma come dato spazio? Hanno messo a ferro e fuoco il centro di Roma? Scusi,
lo so, in questo caso...
Che devo fare? Non bisogna parlarne di queste cose? Oggi il capo dei senatori del Partito Democratico ha detto che ci sono degli infiltrati sicuramente, che Maroni deve rispondere degli infiltrati, il primo grande sospettato...
Ma la Finocchiaro dovrebbe rispondere della sua storia prima di parlare degli infiltrati, la Finocchiaro lascia il tempo che trova. Il problema è che secondo me quando si dà tantissimo spazio...
Ma scusi, lei non può accusare l'informazione quando dà spazio, perché dà troppo spazio alle manifestazioni violente. Abbia pazienza. E hanno messo a ferro a fuoco il centro di Roma. Qual è la critica all'informazione in questo caso?
L'occasione di ieri era fortissima, però spesso anche quando quattro teppisti lanciano una pietra contro, allora
questo è vero, certamente in alcuni casi si esagera.
Questo non fa altro che aumentare la voglia di questi teppisti di fare altra violenza.
Non credo che questo è il solito discorso.
Si diceva anche negli anni 70, bisogna parlare o non parlare, leggere o non leggere i comunicati delle Brigate Rosse. Lo si diceva già.
Allora, cosa farà l'UDC, caro Parenzo?
Tema di un interesse.
Beh, no, grande tema di. No, ma adesso non ti mettere a dormire.
Tema di un
abbiamo
interesse.
Un ospite, cosa farà? Mi fai fare subito brutta figura.
È un tema.
È stato pure un mio direttore. Io non voglio fare brutta figura con le persone.
Allora,
mi fai fare subito brutta figura.
Ho capito. Se lui io è una persona.
Però prima
che
di presentartelo,
ho capito già chi.
Hai capito chi è? Già.
Sì, lo stimo moltissimo. È stato un grande giornalista.
È stato, non fa più giornalista.
Beh, adesso fa un'altra cosa, ma è stato.
Fa anche il giornalista, sai.
Sì, ma quando lo faceva a tempo pieno è stato un grande giornalista.
Vabbè. Prima di presentartelo, io devo sempre ricordare quello che pochi giorni fa, in realtà poche settimane fa, Bossi diceva di Casini.
Casini è uno stronzo.
È chiaro,
non l'ho sentito bene.
Vogliamo risentire?
Casini è uno stronzo.
Ferdinando Adornato, buonasera.
Buonasera direttore. Giuseppe.
Come andiamo?
L'affetto mi porta a darti del tu, ma la correttezza mi porta a darti del lei.
Diamoci del lei così. Ma come si fa a pensare che l'UDC, questo lo pensa Berlusconi, possa entrare in maggioranza con un partito il cui leader ha utilizzato quella parolina nei confronti di Casini?
La politica italiana a livello di grado cui è arrivata ci si può aspettare di tutto, quindi... Quando poi c'è l'istinto di sopravvivenza o la convenienza, si passa sopra anche ai sentimenti.
È vero, il nostro amico Rotondi ci dice sempre...
Per questo Bossi aveva detto così anche di Berlusconi, no? Anzi di peggio, diciamo.
Però sono passati diversi anni prima della riconciliazione.
Qui solo pochi giorni.
Qui sono pochi giorni, adesso poi c'è l'apertura all'UDC. Però insomma, questo fa parte della politica. Un vecchio politico democristiano, citato sempre dal nostro amico Rotondi quando viene qui, Florentino Sullo, diceva: le parole dei politici valgono solo nel momento in cui vengono dette, il giorno dopo possono cambiare. Vabbè, ma al di là di questo, Adornato, io voglio capire una cosa. Berlusconi dice che vuole aprire, in realtà più che all'UDC, agli uomini dell'UDC. Voi avete fatto oggi il polo della nazione, l'inizio di un percorso insieme ad altre forze politiche. È possibile mai che, se Berlusconi vi dice abbiamo bisogno di voi, cioè fa una pubblica dichiarazione di impotenza, diciamo, cosa difficile nel carattere di Berlusconi, voi possiate entrare nel governo? È possibile una cosa di questo tipo?
Ma guardi, a proposito di coerenza, devo dire che in politica spesso capita quello che Sullo ricordava, però non penso di peccare di difesa propagandistica. Dico che è da 2 anni, dal 2008, che noi diciamo sempre le stesse cose e facciamo quello che diciamo.
Sì.
Abbiamo avvisato gli italiani che il bipolarismo non avrebbe, che questo bipolarismo non avrebbe portato governabilità, avevamo ragione. Abbiamo detto 6 mesi fa a Berlusconi che si sarebbe trovato a mal partito e che doveva dar vita a un governo di responsabilità nazionale, non ci ha dato retta. Adesso guardi, si risparmino i ministeri e le poltrone di sottosegretario per tutti coloro.
Ma sono state offerte queste poltrone?
Ma sì, ma in diverse circostanze sono state offerte.
Ma anche ultimamente? Ultimamente pure.
No, da ultimo solo con le dichiarazioni che lei ricordava. Ma insomma, risparmino quei posti per i deputati che hanno trovato all'ultimo momento dall'Italia dei Valori o da qualsiasi altro raggruppamento. Se li risparmino, perché? Perché se invece di far solo chiacchiere producono dei provvedimenti e delle riforme che oggi servono non per contenere la spesa pubblica, che è giusto ma non basta più, ma per un piano di rilancio e di riforme che comincino quella rivoluzione liberale che era stata promessa e mai attuata, noi la voteremo comunque, perché la nostra opposizione non è come quella della sinistra e sarà così anche quella del nuovo polo che oggi è nato, era un'opposizione repubblicana, quindi se ci sono delle cose che ci convincono e vanno nella direzione dell'agenda economico, sociale, culturale che noi abbiamo in mente, noi le voteremo comunque. Lui ha risparmiato i posti di ministri e sottosegretari, faccia le riforme, ha voluto la fiducia per forza, l'ha cercata, ha vinto, è stato bravo, è nato il governo Berlusconi-Scilipoti.
Anche lei con questa battuta, anche lei ha adornato con questa battuta.
No, ma non è una battuta, no, adesso, questa... se appare tale la ritiro.
No, perché a noi piacciono le battute. Perfetto.
Si regge sui tre voti dei tre, tra l'altro io ho affetto per Scilipoti, che è una bravissima persona, non so perché si sia abbandonato a questo atto, ma insomma si regge sui tre voti di questi tre di questi tre amici.
Cioè anche secondo lei è un governo Berlusconi,
è un fatto tecnico il governo Berlusconi Scilipoti. Infatti se Scilipoti decide di togliere, i tre amici suoi decidono di togliere la fiducia del governo, Berlusconi non ce l'ha più, quindi è un fatto tecnico. Detto questo, se risparmi questi posti e produca riforme per il paese, avrà i voti, quindi invece di 313 ne avrà 400, perché sono più di 80 i parlamentari che hanno aderito a questo nuovo polo che è nato oggi, e quindi si risparmi i posti, non c'è bisogno di, non vogliamo posti, vogliamo le riforme per il paese.
No, ma questo è un atteggiamento positivo, per giusto, però io, Adornato, voglio capire, secondo lei, che è uno che la politica la conosce prima come giornalista, poi in Parlamento, ma è prevedibile che si vada a votare alla fine di marzo oppure no? Perché qui c'è una questione molto semplice. Berlusconi vorrebbe aprire l'UDC, eccetera, eccetera. Voi invece oggi avete formato il terzo polo, dite non se ne parla. Qui non è che si può governare con due voti di maggioranza. Prima o poi questa situazione verrà risolta.
Però vede, noi questo l'abbiamo detto prima, io non so se lei è attentissimo, quindi se lo ricorderanno, non so se tutti gli ascoltatori se lo ricordano, ma noi abbiamo detto, guardate, che dietro questa ricerca della fiducia a tutti i costi si nasconde la questione delle elezioni anticipate.
Ma perché voi siete così, non volete andare a votare? In fin dei conti la soluzione è più semplice, lei sarà sempre un difensore del...
No, vogliamo andare a votare, non è questo. Noi, se i sondaggi hanno un senso, la Lega e noi sono le due aree che vengono date in crescita, quindi non abbiamo nessun problema. Abbiamo una preoccupazione, che intendiamoci, può essere anche sbagliata, abbiamo la preoccupazione che nel momento che adesso, ora, subito, voglio dire ieri, all'Italia serve un governo forte, molto forte, con un'ampia base parlamentare, perché il rischio del declino rispetto ai problemi dell'euro è molto forte. Se può capitare da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, da un mese all'altro, che l'Italia si trovi in condizioni molto rischiose. Che facciamo? Siamo nel mezzo di una campagna elettorale che lei lo può presumere quanto me, sarà come al solito alla baionetta.
È anche vero, Adornato, che ormai dopo il voto di ieri le possibilità di un governo diciamo tecnico, di un governo...
No, ma ha ragione, ma erano difficili anche prima, sa? Perché non sempre i progetti che si espongono... Noi ci crediamo moltissimo al governo di responsabilità, perché l'abbiamo proposto prima ancora che ci fosse la
ormai
crisi.
Ormai? No,
ma sarebbe stato molto difficile ugualmente, anche se fosse passata la mozione di sfiducia, perché non c'è in Italia, diciamoci la verità, il clima per questo governo e anche le possibili realistiche. Però questo non vuol dire, chi fa politica deve dire al paese quale sarebbe la condizione ideale, dopodiché il realismo lo lasciamo ai contabili. Avendo perso la mozione di sfiducia, è chiaro che le elezioni anticipate si fanno più vicine, e in questo caso ci sarà per la prima volta dopo 16 anni una nuova proposta di
proposta?
Di governo diverso dal PDL e dal PD.
Oh, allora, se si votasse in questo momento. No, ma questo qua è positivo. Se si votasse in questo momento, il terzo polo, nascente terzo polo, andrebbe da solo alle elezioni.
Sì, sì, no, ma questo è chiaro. Ci sarebbe, noi non vogliamo chiamarlo terzo polo, ma
vabbè, quello che è, insomma, popolo della
quindi giornalistiche, sì. Diciamo anche di terminologia. No, terzo, perché è chiaro che tutti presentano le elezioni per diventare il primo polo.
Sì.
Ma ad ogni modo, sì, quest'area nuova, diversa da PDL e da PD, sarà la prima volta dopo 16 anni una nuova proposta di governo diversa da questo bipolarismo.
Questo qualora, questo Adornato, qualora non si cambiasse la legge elettorale.
Beh, cioè, no,
perché
no,
qualora invece si riuscisse a cambiare la legge elettorale, voi siete disponibili, diciamo, in base al programma, a fare un accordo col PD o col PDL, o mi sbaglio?
No, guardi, in tutti i casi.
In tutti i casi
nasce una nuova proposta politica, perché nasce dalla considerazione, che può essere giusta o sbagliata, ma mi sembra che abbiamo sotto gli occhi il fatto che sia giusta, che questo bipolarismo, non il bipolarismo in sé, ma questo bipolarismo così come è stato costruito, con le culture politiche di sinistra da una parte e del populismo dall'altra, che non era poi un esito inevitabile, perché Berlusconi aveva la chance per non decadere così, aveva la chance per cambiare il paese, molti di noi ci hanno creduto, insomma adesso è andata così. E adesso bisogna costruire una nuova proposta politica, perché queste due che ci sono visibilmente non reggono.
Senta, Adornato, ma lei che dice di conoscere Scilipoti, alla fine questo rebus, perché ha fatto questo passo? Ce lo può sciogliere lei?
No, io guardi, veramente non lo so.
Così, ma,
cioè, è il tema del lago Puntura.
Il tema del lago
quanto
Puntura
può incidere
una cosa
in un'agenda
serio?
Di governo in cui le economie europee, le cancellerie europee parlano di conti pubblici, no? E lago Puntura e le parafarmacie. Quanto sono importanti?
No, ma non c'è solo questo, c'è anche il problema delle coppie di fatto all'interno dell'Italia dei Valori, e poi anche del paese, della patria, del popolo, prima di tutto,
sì,
vengono per molte
questo
persone in teoria.
Guardi,
lago Puntura però è importante, è un tema fondamentale.
Sì,
lei la pratica? Lei la pratica?
Sì, non in modo assiduo, ma
ogni
ho
tanto.
Una moglie che fa il medico, diciamo così, come si dice, alternativo, insomma.
Sì, non convenzionale, delle medicine alternative.
Ecco, e quindi
è una brutta gatta da pelare.
Però, ripeto, Scilipoti non so perché, quel che è curioso è che ci sia la trasmigrazione dall'Italia dei Valori, e questo è veramente curioso, è un dato.
Senta, ma lei con un PD alleato a Bendola ci andrebbe mai? Lei è Adornato, non parliamo dell'UDC.
No.
Mai?
No, ma io personalmente mai, ma anche l'UDC mai. Non a caso vogliamo fare questa costruzione politica che è distinta dal PD e dal PDL.
Senta, ma è vero che ci dica un po' qualche cosa sui le possibili trasmigrazioni del Partito Democratico? Secondo lei bolle in pentola qualcosa dei moderati del PD che potrebbero andare verso magari il terzo polo, non so chi, Casini, Rutelli, eccetera? È possibile una cosa di questo tipo?
Guardi, io non lo so, non mi occupo di strategie, forse è un difetto e non di queste cose, però è evidente che pure occupandosi di strategie, l'unificazione tra l'area, diciamo, post-democristiana, cattolica, come la vogliamo chiamare, e l'ala post-PDS, post-comunista, non è riuscita. E quindi la sofferenza
la ci trasmigrazione sarà. Ci sarà di qualcuno ci sarà.
È possibile se si seguono le identità, i percorsi culturali, è possibile se si seguono altri ragionamenti, non lo so.
Senta, no. Ma Berlusconi, lei è stato molto vicino a Berlusconi, no? Molto vicino, insomma, è stato un deputato, consigliere,
no,
eccetera,
no, abbastanza vicino.
Vicino a Berlusconi, quanto vicino? No, feste no?
No, non ho mai partecipato, e anzi dopo che l'ho scoperto io me ne sono andato molto prima, e devo dire, ringrazio il Signore perché mi ha messo la mano sulla testa, perché ho capito prima quello che avveniva, non per abilità,
sapeva già delle feste, cioè no?
No, però una certa idea di corruzione, intendo corruzione in senso lato, proprio mentale, voglio dire. Non...
Cioè delle feste, quando lei ancora era in Forza Italia, eccetera, non si sapeva niente delle feste, oppure lei
no,
già sapeva?
No, non sono mai stato invitato, non sapevo che ci fossero, e devo dire che mi ha fatto molta impressione pensare che in quelle sale dove magari si svolgevano di giorno riunioni, poi di notte si svolgeva altre cose, ma è un pura sensazione.
Cioè magari un bunga bunga qualsiasi, dice. No, perché sa...
No, non me ne occupo, non so neanche...
No, lo so, però...
Non ho capito se era una barzelletta o una cosa vera.
a saperlo. Però devo dire la verità, perché molte persone che poi si interpellano nelle trasmissioni, sì, eccetera, dicono: beh sì, io andavo alle riunioni, c'erano sì delle piccole festicciole, poi a un certo punto andavamo via a mezzanotte.
Tutti che vanno via a mezzanotte, chi rimaneva?
Andavamo via e non si vedeva niente di tutto quello che viene raccontato. Evidentemente c'è anche una seconda parte delle serate, no, Adornato? Così,
ma veda, se insieme alle serate si fosse occupato dei problemi dell'Italia, ma francamente
non la questio, a parte
superare certi limiti che sono stati superati, ma insomma
i limiti che sono di quantità, i limiti sono di quantità o di qualità, diciamo?
No, i limiti sono che certe cose se sono private devono rimanere private,
cioè si deve fare in modo
bravo e devi essere bravo a gestirle in modo privato, perché se hai una carica pubblica
è quello che dico io, non c'è niente.
Poi sei un esempio, sei un modello, e questo francamente non va bene,
cioè devi essere bravo a non far sapere nulla, ma qui quando ci sono 40 persone che vanno alle feste come si fa? È difficile.
Ma comunque insomma il vero limite è quello di non aver cambiato l'Italia come aveva promesso, per il resto avrebbe potuto fare quello che
senta, ma ho capito, lui adesso fa, lo vede un po' provato, più provato
stanco,
di prima, stanco,
diciamo stanco,
no, stanco, però ringalluzzito, in realtà ha ottenuto un mini successo, l'ha ottenuto, è vero che ha 7 vite Berlusconi, lei non lo considera finito, vero Adornato?
No, io penso che la sua leadership politica è finita, e glielo dissi personalmente dopo il predellino, che fu il momento in cui io abbandonai il
poi ha vinto, vero?
Sì, ma la leadership politica, stavo dicendo, la leadership elettorale no. Non sempre le due cose vanno di pari passo. La sua capacità di convincere e di creare politica è finita. La sua capacità di esercitare consenso ancora non lo è, e prima o poi però le due cose coincideranno.
Molto chiaro è stato
Adornato. Grande Nando, 800 24 00 24. Com'era quella canzone? Ambedi Nando, com'era?
Ambedi come balla Nando.
Mandiamola, va, cerchiamola.
Teo Mamuccari era, no?
800 24 00 24. Ascoltatori, calma là in regia, calma, non succede nulla. Stefano, provincia di Vicenza, Virgilio da Roma, Luca da Roma, Leonardo da Brescia. Siamo qui, Stefano.
Salve, dottor Gruciani.
Buonasera.
Saluti anche a Parinfo.
Ciao.
Niente, io mi
fai Santoro,
mi seguo sempre. Mi piace molto anche la nuova conduzione.
No, però io sono facendo un infiltrato, un black block.
Quella di ieri sera, praticamente, sul fatto appunto che c'è tutta questa gioia da parte di Berlusconi e del PDL di aver vinto, no, si dice hanno vinto, ma io veramente non riesco a capire che cosa abbiano vinto, e giro un po' la domanda, perché dal dottor Parenzo ho capito un po' diciamo qualcosa di più, però secondo me da lei, dottor Bucciani, non capisco che cosa, cioè ha vinto così
scusi Stefano, abbia pazienza, così, io non ho fatto un discorso di grande strategia politica o sul dopo, io ho detto ieri indubitabilmente, ma basta leggere i giornali di oggi da parte di osservatori i più neutrali possibili, anzi osservatori anche anti-berlusconiani. Ieri Berlusconi ha segnato un punto, diciamo un punticino.
Ha vinto numericamente.
Però ha vinto anche una battaglia simbolica, no? Ha vinto. A oggi gli stessi finiani dicono siamo stati sconfitti ieri. Non
una battaglia tanto simbolica che sta facendo shopping in giro.
No, d'accordo, però questo è un altro discorso. Però Parenzo, la situazione è molto semplice. Quando uno presenta una mozione di sfiducia, questa mozione o passa o non passa. Se non passa, hai perso. Se passa, hai vinto.
Cioè, questo è il punto. Hanno sbagliato. Secondo me,
infatti, quando lei dice i finali hanno sbagliato, dice Berlusconi ha vinto. Poi dopo
che l'ha fatto avanti, che è la mozione del PD e da parte dell'Italia dei Valori, e lì poteva essere più che sufficiente.
Stefano, ma ripeto, perché poi sia una vittoria temporanea di Pirro, una vittoria che durerà poche settimane, questo non c'è dubbio, cioè questo lo vedremo quello che succede.
Il Premier gli va molto bene, diciamo così, rimanere in quel punto, in quel, diciamo così, in quel posto strategico, io lo chiamerei così, insomma, per poter seguire e controllare da vicino, evidentemente, fatti non tanto del paese.
Un attimo solo, tensione a Strasburgo.
Sala interrompe, protesta il vicepresidente Greco Lambrinidis, socialista, minaccia di espellerla dall'aula mentre la Alfano afferma la prova della corruzione è nei fatti e si chiede.
Le vaiasse sono anche al Parlamento europeo.
Poco dopo all'eurodeputata PDL viene concessa la parola.
Scuso per prima, ma da italiana non posso sopportare un certo tipo di atteggiamento. Sono stufa perché l'onorevole Alfano continua a utilizzare i minuti della dichiarazione di voto per raccontare menzogne e distorsioni della realtà su quello che accade in Italia. Ieri al Parlamento italiano è stata votata la fiducia con chiamata uninominale e in assoluta democrazia.
Presidente, se
infine il suo compagno di partito Silvestri sa chiedere alla presidenza di non permettere che un eurodeputato attacchi il governo del suo paese, gelido Lambrinidis. Non è il mio compito decidere quel che può.
Cosa accade a Strasburgo, al Parlamento europeo, che l'europarlamentare dell'Italia dei Valori, Sonia Alfano, dà della vaiassa, termine utilizzato nei confronti dell'onorevole Mussolini. A Licia Ronzulli del PDL.
Peccato non essere lì, perché dovevamo essere lì. Due donne così passionali, no? Che si confrontano in aula, due brave persone, due novizie della politica. Però mostrano tutta la loro passione in questo.
Beh, una che dà la vaiassa all'altra, scusa.
No, ma è passionalità della. Poi è bella anche la replica della Ronzulli, ci sta.
La vogliamo chiamare questa Alfano per capire cosa è successo?
Questa Alfano l'hai chiamata un giorno sì e l'altro pure. Non pare quella Alfano, sembra che sia una che non c'è mai alla stanza.
Con chi eravamo? Stefano, provincia di Vicenza. Allora,
sì,
Stefano.
No, io stavo dicendo che questa nuova parola, inserirla nel vocabolario di italiano a questo punto. Perché
quale vaiassa? Ormai certo, però la vaiassa è stata sdoganata. Però mandiamo i titoli della 7, vediamo come la 7 copre la giornata.
Dopo il voto di fiducia, Berlusconi a caccia di incerti e delusi. Penso a ospitare deputati finiani e centristi, ci sono posti nel governo, dice il Premier, la cui parola d'ordine è ampliare la maggioranza per continuare a vivere. Ma le sirene berlusconiane non seducono Casini, che insieme a Fini e Rutelli rompe gli indugi e in risposta al Cavaliere dà vita al nuovissimo polo della nazione, o forse polo per l'Italia. Faremo opposizione responsabile. E come primo atto politico del voto di fiducia ieri alla Camera, il governo ora punta alla riforma universitaria che va al Senato martedì prossimo e avrà anche il voto di Futuro e Libertà. Passa sicuramente. Centinaia di feriti, arresti, danni, polemiche dopo la giornata di guerriglia ieri a Roma. In studio con noi ci sarà il sindaco Gianni Alemanno. Sugli scontri la procura parla di caos organizzato. Per il PD c'erano molti infiltrati e provocatori nel corteo, è un giallo. Tra loro forse anche quel giovane con la pala ritratto in molte fotografie. Un agente, un ultra, un infiltrato? No, la questura fa sapere in serata, lo conosciamo, è un estremista di sinistra ma è minorenne. Tartassati e disoccupati. Questa è la fotografia dell'Ocse per il nostro paese. Siamo i terzi per pressione fiscale dopo Svezia e Danimarca. La disoccupazione è giovanile sempre più in rosso. Peggio di noi solo l'Ungheria. Sequestro Abu Omar, prosciolti anche in appello Niccolò Pollari e Marco Mancini, gli ex vertici dei servizi considerati non giudicabili a causa del segreto di Stato. Confermata la sentenza di primo grado per loro.
Beh, non ti sarà sfuggita tra le notizie della 7, dei titoli della 7, in realtà una cosa seria di cui non parliamo quasi mai qui al nostro Zanzara Party, che è l'Italia terza come pressione fiscale dietro Svezia e Danimarca, ma naturalmente senza avere i servizi della Svezia
non c'è dubbio.
E della Danimarca. Alemanno alla 7 sugli scontri a Roma.
Come altre, come la Polidori, che sono sempre state radicate nel centrodestra, l'idea di andare in una terra di nessuno votando la sfiducia era un'idea veramente insopportabile.
Se ne sono accorti tardi però, avevano firmato da diverse settimane.
Beh, diciamo che loro hanno trattato fino in fondo, hanno cercato di convincere Fini, cioè insomma hanno fatto tutto il possibile per non rompere quella esperienza appena cominciata.
Vabbè, Alemanno parlerà anche... Alemanno parlerà anche, immagino, della questione di Parentopoli a Roma nei servizi pubblici all'ATAC, immagino di sì, Mentana sicuramente glielo chiederà.
Venghino, signori, venghino, posti al governo, venghino, signori, venghino, posti al governo.
Ci sono posti al governo per i finiani e per uomini dell'UDC.
Venghino, signori.
Noi abbiamo diversi posti liberi nel governo
e quindi possiamo rinforzare la squadra in vista del grande lavoro che abbiamo di fronte. Ma non offriamo posti per convincere qualcuno, se vi sarà la disponibilità di altri gruppi parlamentari a partecipare al nostro progetto, direi ad arricchirlo, offriremo a loro la possibilità di lavorare con noi anche in ruoli di governo.
Beh, insomma, abbiamo posti liberi al governo, in realtà i posti liberi sono quelli lasciati dai Finiani, sono quattro però.
Sì, bisognerebbe dire solo posti in piedi, dai, ma come si fa? Cioè, è evidentemente non solo una vittoria di Pirro, ma una vittoria prettamente numerica, cioè si rende conto?
Simbolica, molto importante.
Perché? Perché è la fine della Seconda Repubblica, simbolica per questo.
Ma lascia perdere con questi slogan, la fine della Seconda Repubblica, ma che vuol dire?
Che oggi
Ma è il contrario, se avesse perso Berlusconi sarebbe stato una cosa rivoluzionaria, perché Berlusconi sarebbe caduto e probabilmente non avrebbe potuto riottenere l'incarico.
Ma ti rendi
conto
che noi oggi stiamo discutendo del fatto che Berlusconi a 24 ore dal risultato di ieri dice venghino signori, venghino.
Lui offre posti a deputati che dell'opposizione, della maggioranza, ex maggioranza, che possono dargli respiro alla Camera. Ma questo è l'obiettivo.
Cioè lui ha risolto così la crisi di governo?
No, vedremo. No, ma assolutamente non
siamo
la risolto.
Siamo in piena crisi ancora,
ma non c'è dubbio, Virgilio da Roma.
Sì, buonasera.
Dica.
Io sono quasi, perché ormai ci sconvolge poco, pochi accadimenti ci sconvolgono, sono quasi sconvolto dalla facilità di perdere il filo logico degli accadimenti riguardo quello che è successo ieri. Ieri,
cosa è successo? Mi scusi, ce lo
premesso
lei,
che io non sono né di destra e né di sinistra, perché è difficile scegliere a 20 anni in quest'epoca.
Lei ha 20 anni?
Io ho la mia idea. Ieri
no, lei ha 20 anni innanzitutto?
Prego?
Lei ha 20 anni?
28.
28, è un po' diverso da 20 anni, insomma, sono 10 anni di più.
Ieri c'era una grande manifestazione che comprendeva più rami del malcontento. Sappiamo che c'erano persone che arrivavano da Napoli e protestavano per
terremotati, eccetera, Napoli.
Okay.
Ma da Napoli perché protestavano? Per la Mondezza?
Immagino sì,
per la Mondezza, sì.
Io ero presente da cittadino romano, vivendo abbastanza in zone centrali, non ho potuto fare altro a ora di pranzo che prendere parte al corteo per vivere comunque una situazione reale.
C'erano alternative.
Scusi Virgilio, io conosco un sacco di gente romana che magari vive nelle vicinanze dei cortei, che non è che abbia sentito questa necessità impellente di mettersi al seguito dei manifestanti. Comunque, insomma, lei ci dice: io non ho potuto fare nient'altro che andare con i manifestanti.
Sì, stavo già divagando ed è un grande errore. Vado al sodo. Volevo soltanto dire che l'apostrofare i violenti di ieri come teppisti e bollarli con questa definizione e chiudere lì il discorso.
Quelli che hanno tirato i sassi, naturalmente, non quelli che protestano. Anche se bisogna aggiungere una cosa:
i violenti.
È che i violenti non sono teppisti. Scusi Virgilio.
La definizione è esatta, ma chiudere lì il discorso e dire in questa manifestazione si sono intrufolati dei violenti che, così come sono apparsi, sono scomparsi e hanno una sorta di anarchia mentale che giustifica tutto questo.
Caro Virgilio, per sostenere
il loro intento. E due volte il primo intento
loro di
era
chi?
Quello di far diventare
loro...
una manifestazione.
Ma il loro intento di chi?
Grande
Virgilio.
Eco di violenza. Okay.
Ma il loro intento chi? Qua di chi? L'intento di chi?
E comunque il mondo dell'informazione, quindi di conseguenza
Pronto?
Anche l'opinione pubblica, li vada bollando come dei teppisti.
Virgilio, ma chi? Ma loro chi sarebbero loro? Mi ascolti, chi sarebbero loro? Ma loro chi?
Queste persone
quali?
Centinaia si sono intrufolate nella manifestazione ed erano evidenti.
Lei dice che c'erano centinaia di infiltrati. Di
150-200 persone che sono apparse dal nulla.
Nei pressi
di Piazza Venezia e da lì fino a Piazza del Popolo. Dopodiché si sono
E sarebbero chi questi qua? Scusi un attimo.
Non hanno mai fatto parte del corteo se non nell'occasione degli scontri. Queste persone avevano, ovvio, l'intento di creare confusione e fino ad arrivare a che in ogni angolo del mondo
sarebbero
una
questi
rivolta
qua?
Popolare per strada al momento che si è saputo che Berlusconi aveva ottenuto la fiducia. Okay.
Scusi Virgilio, mi ascolta o non mi ascolta? Cerchi di ascoltarmi, altrimenti parla solo lei, abbia pazienza. Allora, queste persone da chi sarebbero state mandate? Chi è il mandante?
Allora, secondo me, l'idea che siano storie di polizia sono delle baggianate assurde.
E allora da chi sarebbero stati mandati? Da chi sarebbero stati mandati?
Ascolti, io non posso saperlo, ma è evidente che sono delle persone che hanno come loro principale obiettivo non solo quello di riuscire in quello che sono riusciti a fare, ma anche di poi scomparire nel nulla.
Scusi un attimo, però adesso scomparire
anche nell'opinione pubblica, perché lei...
Scusi,
non
Virgilio, che significa scomparire? Alcune persone sono state fermate, altre sono state rilasciate, non so se queste appartengono a questi 200 di cui parla lei. Io guardi, non faccio troppa dietrologia a queste cose. Si fermi un attimo.
Ho anche potuto verificare con i miei occhi
la sua idea.
Comunque c'è da parte loro la volontà ben riuscita poi di scomparire e di rimanere.
Ma ti credo che vogliono scomparire? Mettono a ferro e fuoco la città, spaccano le macchine dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza, certo, non è che restano lì arrestati, vogliono scomparire perché non vogliono essere fermati e arrestati.
È curiosa la dinamica, però il radioascoltatore ha ragione quando dice che chissà com'è, questi qui si manifestano improvvisamente tirando fuori mazze.
Ma bisogna portare le prove che questi qua siano mandati da qualcuno, dalla polizia, per creare casino.
Le immagini al telegiornale di questi che all'inizio del corteo hanno i caschi sulla testa.
Esatto.
Non bisogna neanche farli partire, bisogna fermarli subito.
Io sono d'accordo con te.
E allora perché li fanno partire? Uno perché si mette un casco? Sì, tu ti metti il casco quando vai in motorino, no?
Sì, ma voglio dire, con questo che cosa vuoi dire? Li fanno partire per creare incidenti,
no, assolutamente, ma c'è qualcosa di strano. Che io quando vedo questi qui pacificamente che cominciano a dire mettiamoci i caschi e si mettono i caschi, scusa un momento, però perché ti stai mettendo il casco, figlio
perché
mio?
Perché vogliono provocare incidenti.
Abbiamo le mani alzate, nessuno ci fermi. Scusami amico, perché hai le mani alzate e c'hai anche una mazza in mano?
Ho capito.
Non facciamo nulla,
sono dei delinquenti,
avanziamo lentamente. Fermateli prima. Ma la dinamica è sempre quella. Si mettono il casco e tu dici: scusami,
con
fratello,
vuol dire che non vengono fermati apposta per qualche motivo.
No!
Io non voglio sentire parlare di Genova, però. Genova è un discorso che non voglio sentire parlare nemmeno lontanamente. Perché qualcuno mi scrive: non ti ricordi Cruciani di Genova, quello che è successo? Sono due cose diverse. È un'altra partita.
Parliamo dell'oggi, amico mio.
Parliamo dell'oggi. Ne parliamo con Vittorio Agnoletto. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera, Agnoletto.
Qui c'è Parenzo.
Federazione della sinistra, Agnoletto.
Senta, Agnoletto, ma è vero che lei sostiene che sicuramente c'erano degli infiltrati? Così mi dicono, ho ricevuto notizie fresche.
Beh, direi che dalle documentazioni che sono sui siti e che sono anche sui giornali, mi pare che su questo non ci sia dubbio.
Cioè lei si basa sui siti e sui giornali, scusi? Per dire una cosa di questo tipo.
Se per afferrare la verità non ci si basa sulle fotografie e sui filmati, guardi che la verità su Genova è emersa proprio su quello. Gran parte dei media hanno raccontato un sacco di storie per tutti i primi mesi, fino a quando i magistrati, facendo l'inchiesta, recuperando
appunto,
i filmati, ma recuperando attraverso inchieste, filmati e fotografie.
E anche poi successivamente testimonianze, però.
Sugli infiltrati chi fa le testimonianze? Sugli infiltrati ci si basa sul fatto che si vede qualcuno vestito da black bloc che sfascia tutto, che poi attraversa le file dei polizia e dei carabinieri va a sedersi di fianco e parla con
loro. Agnoletto, però tutto questo non è...
Questo era il filmato di Davide Ferrario.
Vabbè, adesso siamo andati di nuovo su Genova, però la questione è molto semplice. Di queste prove che ci sarebbero state a Genova, ci sono state, adesso non voglio riaprire la discussione, però sicuramente sì, non è che ce ne siano proprio una montagna in questo caso, perché per esempio oggi ci si è concentrati su un signore il quale si è scoperto, se lo dice la questura naturalmente poi da verificare, che trattasi di minorenne con precedenti, dunque di tutto si può parlare tranne che di un infiltrato per adesso di quel signore.
Uno dei signori che è stato segnalato più volte sicuramente non è minorenne, per cui
l'uomo con la pala, quello sembra essere un minorenne incensurato.
Di documentazioni su persone che sono che fanno una serie di azioni e che poi si intrattengono con forza dell'ordine, in rete ce n'è diverse. Vabbè. È una prassi delle forze dell'ordine agire attraverso infiltrati.
E questo non mi sembra una cosa scandalosa, insomma. Questi qua naturalmente poi non provochino incidenti, naturalmente. No,
vede, il problema è questo, che uno Stato per tutelare la sicurezza, eccetera, possa anche, e da sempre utilizzano delle persone che si infiltrano,
è normale, no?
Può capire.
Certo.
Il problema è qual è la funzione di queste persone?
Secondo lei cosa è successo ieri?
Il problema è quella di cercare di ridurre gli incidenti, di contenere la situazione, o è quella anche di alimentare? Allora, su questa cosa qua le opinioni sono diverse.
D'accordo, ma secondo lei ieri cosa è successo? Qualcuno ha alimentato le violenze di ieri, infiltrati dalla polizia? Questo voglio sapere da lei.
Allora, io quello che posso dire, perché io ieri non ero a Roma, quindi ho le informazioni che può avere qualunque cittadino.
Lei ha informazioni però che vengono da un certo
mondo. Siti, eccetera, no? Allora, quello che io posso semplicemente affermare è che quelle prassi sono prassi utilizzate normalmente dalle forze dell'ordine, che c'è un ex presidente della Repubblica, nonché ministro degli interni, Cossiga, che meno di 2 anni fa...
Vabbè, lasciamo perdere Cossiga, però, Agnoletto, che c'entra Cossiga? Cossiga è morto.
E come che c'entra è morto, ma è stato ministro degli interni meno di 2 anni fa.
Però non è che uno deve
spiegato
sempre...
esattamente come agiscono.
D'accordo, può agire anche la situazione. Io sono d'accordo con lei. Può esistere anche una cosa di questo tipo. Può esistere, non c'è dubbio, in teoria e anche in pratica. Ieri, siccome oggi alcuni esponenti del Partito Democratico, e non solo del Partito Democratico, dicono che sicuramente ci sono degli infiltrati e che Maroni deve spiegare, insomma, io vorrei capire se secondo lei, Vittorio Agnoletto, questi infiltrati ci sono stati e due hanno provocato loro gli incidenti più gravi. Perché sa, le informazioni in realtà che ci sono dicono di una massa di violenti di 2000 persone. Ora, che 2000 persone possono essere state istigate a commettere atti di violenza da 3, 4, 5, 10?
Attenzione. Attenzione. Io non ho mai sostenuto questa cosa, perché queste sarebbero assolutamente cose che non stanno nei
Ah, ecco, lei non sostiene che ci sono degli infiltrati che hanno provocato incidenti.
Io sostengo un'altra cosa.
Cosa?
Allora, faccio un ragionamento brevissimo, però vorrei arrivare fino in fondo.
Come no, certo.
E cioè, che di fronte a grandi, enormi manifestazioni, le forze dell'ordine, soprattutto i vertici, possono utilizzare strategie diverse. Possono utilizzare delle strategie per evitare qualunque tipo di scontro, oppure possono utilizzare delle strategie che possono anche favorire una situazione di tensione e di scontri che poi viene gestita.
Vabbè, questo però a livello generale, questa è la teoria.
In questa seconda ipotesi, un ruolo centrale hanno anche delle persone che possono essere infiltrate tra i manifestanti e favorire una serie di azioni. O favorire l'azione di alcuni gruppi di manifestanti che fanno delle scelte.
Lei si fida
questo è quello che può accadere. Dopodiché io ieri sulla piazza non c'ero, quindi non entro nel merito di tutto quello che è successo ieri.
Dalle notizie che ha avuto,
la domanda è: lei ritiene che ci siano stati anche degli infiltrati all'interno delle manifestazioni? La mia domanda è sì.
Se lei mi dice,
ma lei ritiene che tutto quello che è accaduto ieri è responsabilità degli infiltrati? La mia domanda è ovviamente no.
Ovviamente no, cioè dalle informazioni che ha lei, che le cose accadute ieri certamente non sono...
Senta, mi scusi, facciamo un esempio che conosco molto, molto bene.
Genova,
se uno ha la domanda... ma è ovvio, ognuno porta la sua storia.
La mia domanda è: perché quando partono i cortei e si vedono nelle immagini della televisione questi alcuni ragazzi, che poi si mostrano quelli violenti, che si mettono il casco in testa, nessuno li ferma? Prima che parta il corteo, io spesso ho visto anche delle immagini drammatiche di ieri, dove c'erano...
Perché se uno si può mettere il casco in testa tranquillamente,
non si può mettere il casco in testa prima di partire. Spesso, purtroppo, quelli che mettono il casco sulla testa, che molti di questi, poi diventano protagonisti degli scontri. Allora mi chiedo, siccome questa dinamica...
Ma come fanno a fermarli? No? Uno, se si mette il casco, mica può essere fermato, purtroppo.
Quando parte il corteo, a fronte di persone pacifiche, perché la manifestazione di ieri è stata per la maggioranza pacifica e non abbiamo parlato degli scontri.
Su questo
non c'è dubbio.
Posso permettermi per un istante di spostare l'asse del discorso, per un istante.
Prego.
Perché l'elemento di ieri, l'elemento preponderante è stato che c'è stata una manifestazione, credo di poco inferiore alle 100.000 persone, ed è una manifestazione enorme. la manifestazione fatta da studenti era contro la riforma Gelmini. Ci siamo fino a qua?
No,
beh, attenzione un momento. Allora, essere in piazza a manifestare contro la legge Gelmini e sapere che quella legge rischia di essere approvata tra una settimana per via, mi scusi, per via di un governo che è frutto di un mercanteggio.
No, scusi, però Agnoletto, questo non c'entra,
non mi dica che,
No, lei sta giustificando quello che è successo sulla base.
No, assolutamente. Io vorrei che tutto quello che accade sia inserito dentro quello che è il quadro di quella giornata
non è
che
così.
Ci sia una riflessione anche sulla enorme quantità di gente che è andata per partecipare in modo pacifico, che le loro ragioni rischiano di essere cancellate da una discussione unicamente su questi incidenti.
Scusi, però
allora io credo che le ragioni di quegli studenti non vadano cancellate.
Nessuno vuole cancellare nulla, però lei non mi può dire che siccome doveva essere approvata la riforma Gelmini il governo resta in piedi.
Non ho detto questo, non ho fatto una questione.
Non le ha detto, cose vanno inserite in un certo contesto. Lei sa benissimo che se le persone vogliono creare casino, se vogliono tirare i sanpietrini o le pietre sulla macchina della polizia, se ne fregano di quello che succede in Parlamento, lo fanno lo stesso, a prescindere.
Io non ho fatto questo ragionamento, io le ho detto che dobbiamo anche ragionare, perché sennò non se ne parla mai, che c'erano 100.000 quasi studenti che contestavano una riforma di legge Gelmini, che questa riforma è stata messa all'ordine del giorno di martedì prossimo da un governo che ha acquisito la maggioranza proprio attraverso una compra di
ma questo qua, lei perché dice questo? Non ho capito perché sottolinea questo aspetto qua. Cioè quello del governo che avrebbe ottenuto la maggioranza attraverso una compravendita di parlamentari. Cosa c'entra con la protesta? No, mi scusi.
Beh, come c'entra? Attenzione, questo meccanismo di compravendita determina il futuro di queste nuove generazioni. Perché viene approvata una legge che precarizza di più.
Che c'entra con gli scontri?
No, non c'entra con la dinamica interna agli scontri. C'entra con la giornata di ieri, con le motivazioni che le persone avevano quando sono in piazza.
Ognuno ha le sue motivazioni. Alcuni
perché sennò vede in trasmissione si discute sempre solo unicamente dello scontro e mai delle motivazioni.
Hanno messo a ferro e fuoco il centro di Roma,
discutiamo anche delle reazioni delle forze dell'ordine, discutiamo che il comportamento
delle reazioni delle forze dell'ordine mi sembra che sia stato fin troppo morbido rispetto ad altre situazioni.
Le reazioni delle forze dell'ordine mi risulta, almeno da quello che si legge e che si vede, che si è cambiato fortemente esattamente attorno alle 2, cioè dopo che il governo è passato. Cioè ci sono anche delle analisi da fare da questo punto di vista. Però io l'unica cosa che posso dire a domanda è: ritiene che ci possano essere degli infiltrati? Allora dico, io a Roma ieri non c'ero, ma io ritengo che degli infiltrati ci siano normalmente, ritengo che ci sono stati nel passato e sono stati documentati ampiamente. E credo che questi infiltrati molte volte, anziché agire per contenere quello che accade, agiscono per favorire delle situazioni che poi vengono gestite contro... Beh, ieri per esempio in Piazza del Popolo ci sono state delle cariche pesantissime contro della gente anche assolutamente pacifica. Allora, questo schema l'abbiamo già visto, no? Dei gruppi che producono delle situazioni di tensione.
Lei mi sta dicendo un'altra cosa adesso. Prima me l'ha esclusa questa cosa qua. Adesso invece mi dice che in realtà alcuni gruppi di infiltrati o persone infiltrate potrebbero avere creato situazioni di tensione, così? Anche ieri.
Sì, ma questo non mi pare di averlo smentito.
Beh, no, lei prima aveva detto no, questo mi sembra che gli scontri di ieri in gran parte...
No, attenzione, le parole hanno un loro senso.
Appunto.
Se lei mi dice no, lei mi aveva detto, non è che possiamo parlare di centinaia di infiltrati, gli ho detto, certo, assolutamente questo viene escluso totalmente. È evidente che la parola stessa dell'infiltrato non sono plotoni di poliziotti che si trasformano in manifestanti. L'infiltrato è chi si inserisce in una situazione già di tensione e poi si comporta in un modo e in un altro.
Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
Comunicati, li abbiamo tralasciati perché c'era insomma il voto in Parlamento,
c'erano cose un po' più importanti di cui occuparsi.
E abbiamo tralasciato i comunicati che ci ha inviato la cancelleria privata del divino Telma, come avete capito dalla nostra sigla.
Cancelleria privata. Muore così.
sono il mago Pancione.
Sinossi previsionale 2011.
Sinossi, come parla?
Aspetta, sinossi previsionale 2011, non insultare il divino. 2011 per la Liguria, l'Italia e il mondo.
Ah, per la Liguria, divino, l'Italia e il mondo.
Al cuore del divino Telma, presidente nazionale dell'Ordine degli Occultisti d'Italia ed europeo dell'Ordre des Occultistes d'Europe.
Sì,
cita d'Europa. Così il comunicato.
Ma perché tanto nessuno può smentire, capito? Cioè, vabbè.
Comunque. Vabbè, no, in realtà i radicali recentemente hanno smentito.
Beh, per forza, in Italia sono il presidente dell'Ordine degli Occultisti d'Europa. Sì, io sono presidente dell'Ordine dei Giornalisti Mondiale con sede a Cantù.
Il divino maestro si compiace di constatare che tutte le sue previsioni relative al 2010 sono puntualmente avverate.
Per forza, perché quelle che non si sono avverate non è che lo ricorda, cioè tutte. Comunque.
Ciò premesso, ecco la sinossi 2011 che, sentiamo, potrà essere integrata a richiesta degli interessati.
No, nessuno è interessato a integrare niente.
No, magari sì.
Ma che? Ma chi?
E poi parte con una serie di previsioni. La Liguria vivrà momenti difficili sul piano economico e sociale.
Cioè, la Liguria solo? Ma questo è matto, dai, basta, non è possibile. La Liguria vivrà momenti difficili.
Sì,
no,
e poi,
ma non è possibile.
E poi c'è tutta la spiegazione sulla... Sì. Sulla Liguria. L'Italia, sì, quanto deciso dalla Corte Costituzionale in relazione all'Oda Alfano in questo scorcio del 2010, non processabilità, sancirà il ritorno alla processabilità. Ma no, ovviamente hanno deciso di nel 2011. Ma vabbè, è la ripresa dei processi. La crisi economica è destinata a perdurare.
A perdurare. Oh, questo è importante. Questo
e
è dato...
per tutto il 2011 l'Italia resterà al palo. Al dissesto economico si aggiungerà l'instabilità politica e la frammentazione del quadro politico generale.
Che meraviglia.
Vabbè, poi fare una supervisione sulla...
Cioè, tre cose ha detto, tre cose che uno legge sui giornali da mesi, neanche
dice,
oggi.
Dice la votazione del 14, dunque questa qua, questa previsione
questa è, fresca.
È stata fatta l'8, non risolverà il problema della stabilità governativa e neppure lo risolverà il ricorso alle urne. La pugna cartacea 2011, che sarà vissuta in un clima di crescente acredine e odio fra le parti politiche, non scioglierà il nodo gordiano.
Nodo gordiano.
Si voterà sostanzialmente, dice, con questa legge elettorale. E il risultato sarà l'instabilità del quadro politico. Vabbè.
L'analisi puntuale. Pane bianco.
800 24 00 24. Luca da Genova, buonasera, ascoltatori, sì, ascoltatori della Zanzara.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo intervenire perché ritengo che voi siate in assoluto e imbarazzante errore nella valutazione dei fatti di Roma.
Allora, sentiamo la voce della verità, insomma, dato che lei...
No, nessuna voce della verità, ma semplicemente io non capisco perché, probabilmente perché voi siete, per così dire, pagati da, ma è giusto anche così, da Confindustria, e quindi dovete necessariamente
non è l'Andrangheta, cioè, posso dire delle tesi... Non è l'Andrangheta, Confindustria, voglio dire, cioè c'è delle regole.
Assolutamente,
amico. Comunque,
però
per carità,
fa parte di questo sistema imperialista.
Sistema imperialista. Da dove stia tranquillo, da dove chiama? Sistema imperialista? Mondialista?
Che vuol dire sistema imperialista?
Faccio dell'ironia perché sicuramente...
Sistema imperialista?
Sì, è un sistema imperialista che in questo momento sta vivendo una fase storica, diciamo, che lo stesso Marx analizza in maniera, abbastanza chiara. Siamo nella fase del capitalismo imperiale che sta facendo vedere in questo continente...
Capitalismo imperiale?
Sì, vabbè,
struttura e sovrastruttura
del processo capitalistico.
Vabbè, mettiamo che sia così. Allora, mettiamo che sia così. Cioè, chiaramente non è così, però mettiamo pure che sia così, come dice lei.
Chiaramente non è così, è una sua interpretazione. Però
beh, sì, insomma,
per
diciamo,
me è così.
Suffragata da diversi.
Da una dosi di realtà. Penso che voi non siate in grado di analizzare con più profondità un fenomeno che è europeo in questo momento.
Vabbè, ma al di là di questo, adesso senza fare analisi così, come dire, di alto livello, non ci arriviamo a queste cose
un po'
qui.
Datate, ma
guarda, caro Luca, lei di cosa ci vuole parlare?
Prendere in giro, comunque.
No, ma noi non stiamo prendendo in giro, abbia pazienza, lei ci parla di...
Pagati dal sistema imperialista, devo essere serio, voglio dire.
Scusi, come si fa a essere serio di fronte al fatto
che
dice siamo
pagati dal sistema imperialista?
Abbia pazienza, Luca, io non mi sento pagato dal sistema imperialista, magari non me ne rendo conto.
Ma lei ne fa parte abbondante, lei, ma come ne faccio parte anche io,
Ah beh, siamo tutti, facciamo tutti parte del sistema imperialista. Vabbè, d'accordo. Dunque, una volta appurato che facciamo parte del sistema imperialista,
dunque io credo
arrivare?
Che in questo momento la violenza che voi condannate, che forse giustamente condannate,
Non, lo so,
non è altro che lo specchio di una violenza più profonda che colpisce costantemente le popolazioni. In particolare ci sta colpendo a noi in questo momento come popolazione europea.
Sì, scusi un attimo, non vogliamo fare il comizio del partito del di non so quale frangia comunista mondiale. Luca, per carità, è tutto legittimo, lei ha il diritto di dire quello che vuole, eccetera, eccetera, ma lei giustifica gli scontri, tanto per andare al sodo, io sono un uomo della strada, lei giustifica gli scontri di ieri a Roma?
Io li giustifico ampiamente.
Li giustifica. Cioè quando uno prende un sasso grosso come non so che cosa, lei li ha visti in televisione, no?
Sì.
E lo tira su una camionetta della polizia oppure prende una spranga e cerca di spaccare una vetrina di una banca.
No, cerca di spaccare la testa a un poliziotto.
Oppure cerca di spaccare la testa a un poliziotto.
Quando io mangio una macina del Mulino Bianco e mi prendo un cancro allo stomaco perché è stato dimostrato che contengono elementi cancerogeni.
Scusi,
non è violenza questa?
No, scusi, no, Luca. No, francamente non riesco a mettermi su questo piano. Io lo dico con
la macina del Mulino Bianco.
Io le macine, tu le mangi le macine?
Sì, anche mia figlia sempre le mangia.
Innanzitutto,
sono buonissime.
Quando io mangio l'alimento,
non vorrei prendere una querela
tra l'altro. Sì.
Non vorrei prendere una querela dai proprietari del marchio Mulino Bianco, che credo sia la Barilla. Se mi sbaglio. No, ma tutto
è
dimostrato nella sua testa, nella sua testa è tutto dimostrato.
No, non nella mia testa, lo può trovare tranquillamente.
Non è che uno può venire alla radio
caro
e
Luca,
dire le robe.
Quel prodotto di cui lei ha parlato è venduto in tutti i supermercati italiani e credo, spero, anzi ne sono certo, viene sottoposto al vaglio di autorità competenti.
Certo.
Dopodiché lei mi sta dicendo che il prodotto di cui lei ha parlato provoca il cancro, è accertato, io non posso che far chiamare l'ambulanza di cui sopra.
No, ma non una. Non una, perché una non basta, diciamo. Vuole una
abbia pazienza, Luca. Non è che siamo qui nel. Ha capito? Cioè, non stiamo in un circolo di Genova del partito dell'alternativa comunista o antiimperialista.
No, io le faccio un esempio.
Siamo alla radio, a una radio nazionale in cui si parla di cose che abbiano un minimo di serietà, dico un minimo, anche
io
un minimo.
Sono un lavoratore come un lavoratore lei. Io in questo momento sono in un autogrill.
Sì.
Sono in un autogrill.
Ci sono le macchine lì?
Come?
Ci sono le macine lì all'autogrill? No, stia attento perché non dovesse sbagliare.
È un prodotto commercializzato, però io le dico, io in questo momento...
Quindi c'è un complotto globale per metterli in commercio.
No, ma mi faccia parlare, che lei bene o male ha ricevuto questo suo spazio al sole per poter parlare in questa trasmissione.
Beh sì,
giustamente deve suonare la gran cassa del signor Cruciani. Però io questo...
Ma la gran cassa del signor Cruciani? Ma lei sta delirando, Luca?
No, io non sto delirando, io le voglio fare questo esempio. Io sono un lavoratore, io questa sera sono partito alle ore 18 da Perugia, e sto muovendo in direzione Genova. Tempo di destinazione del mio viaggio sono 4 ore e 30. Nessuno mi paga questo tempo di viaggio. Questa non è violenza, secondo lei?
No,
e non capisco la crisi. Cioè, Mulino Bianco e imperialismo, le sue 4 ore in macchina.
Scusi, Luca, ma a me che lei si sposti da Perugia a Genova, primo potrei rispondere, vabbè, insomma, sono fatti suoi, però lei ce lo vuole comunicare.
No, ma cosa cambia?
Ma perché qualcuno dovrebbe pagarle questo spostamento? No, mi spieghi perché qualcuno dovrebbe pagarle?
Ma a meno che lei non sia. Questa sua domanda è emblematica, questa sua domanda è assolutamente
ma chi se ne frega?
Cioè, scusi Luca, allora mi spieghi, dato che sicuramente la domanda è questa questione del suo spostamento da Perugia a Genova sta molto a cuore agli ascoltatori che sono lì in trepida attesa di capire perché qualcuno non le paga questo viaggio. Lei, da Perugia a Genova, perché...
Queste sono ore che non mi vengono pagate.
Ma da chi, scusi, per conto di chi sta andando da Perugia a Genova? Per conto di chi sta andando?
Io sono un consulente informatico che lavora presso dei clienti.
Sì.
È un lavoratore autonomo.
È un lavoratore autonomo che avrà
la sua fattura.
Io sono un dipendente, non sono un lavoratore autonomo.
È un dipendente. Protesti con la sua azienda. Protesti con la sua azienda perché non le pagano lo spostamento. Ma che ne so io?
Vorrei che lei esprimesse una parola anche su una cosa che può apparire paradossalmente stupida.
Ma scusi, Luca, ma io che cosa ne so per chi la.
Di hilarità da parte del suo collega.
Ma
non
è hilarità pure da parte mia. Cioè, non è così.
È un dramma, per carità.
Sì, scusi Luca, abbia pazienza. Lei è dipendente?
Queste sono forme di violenza controindustriale, se lei mi permette. Perché oggi il diritto da parte del mondo del lavoro si sta sempre più assottigliando.
Vabbè.
E per mantenere il lavoro, dei pochi ancora che sono fortunati, che hanno come lo sono io, nel senso che comunque
devono sottostare al gioco, al gioco delle aziende cattive, eccetera. A domani con la Zanzara, 18:30, ciao.
La Zanzara.